Eccoci, buon pomeriggio a tutti. Allora, partiamo con questa terza sessione del seminario delle arti dinamiche che quest'anno, come già sapete, si chiama Forgiature e che si articola in un modo un po' diverso dagli anni passati. Vi abbiamo già spiegato, Tommaso Di Dio e io, che quest'anno abbiamo scelto di lavorare in stretto dialogo, in stretta interazione con degli ospiti un po' speciali a cui ci siamo rivolti chiedendo loro un aiuto rispetto ad alcune domande che da soli ci sembrava di non essere ancora in grado di affrontare. Queste domande hanno a che fare con la natura, diciamo, battesimale di alcune esperienze, di alcune azioni, di alcune pratiche che in termini molto, molto ampi, a me qui chiamiamo pratiche di arti dinamiche. Allora io richiamerò alcune delle cose per me più rilevanti, che sono rilevanti poi vorrà dire problematiche, lo annuncio sin d'ora, che sono emerse dalle prime due sessioni. La prima, quella di novembre, che abbiamo condotto insieme Tommaso e io, come dire, enunciando il problema o i problemi, ma anche cercando di cogliere una certa continuità con i punti di soglia su cui ci eravamo affacciati lo scorso anno. La seconda sessione, quella di dicembre, con il maestro Gianni Caravaggio, che oggi è qui con noi, lo ringrazio infinitamente. E su questo gioco, insomma, su questo via vai, andirivieni tra la prima e la seconda sessione, io ho cercato di, come dire, mettermi su un punto che non è affatto un punto d'arrivo, è un punto di bilico. È un punto di sospensione in ampia misura, tant'è che la sessione di oggi per me, ci pensavo mentre andavo concludendo la predisposizione dei materiali, sessione di oggi per me ha proprio la natura di una sessione di studio collettivo. Cioè mi sono resa conto che un po' per la natura dei temi, un po' per il fatto di essere in un'interazione e in una rielaborazione di materiali così ampi, così vasti, quello che poi mi trovo a fare in sede di preparazione del seminario è studiare e quindi quello che oggi farò è raccontarvi a che punto sono con lo studio, un punto che è pieno di punti di domanda e cioè di indicazioni di luoghi che, come dire, per me sono aperti e che confido, insomma, di poter continuare ad abitare nelle prossime sessioni. Oggi Tommaso, come vedete, non è collegato con noi per il motivo che ha un grande ma piacevole impegno che non era prorogabile e quindi, come anche sapete, perché lo abbiamo notificato a tutti, ha lavorato a questa sessione fornendo a me e a tutti voi dei materiali che abbiamo già caricato nel sito. Si tratta di un germoglio che Tommaso ha intitolato Lettera a margine dell'incontro con Gianni Caravaggio, poi di un'altra lettera che risale a parecchi anni fa, a 9 anni fa, una lettera del 2013, di cui vi racconterò un po' la storia, che Tommaso ha deciso di ripescare, diciamo così, dall'archivio della sua memoria, e che ci ha offerto, su cui dovremo fermarci. Questa lettera, l'ha intitolata Il rischio di Porfirio. Poi Tommaso ci ha inviato anche un testo di cui pure, a cui pure dopo faremo riferimento, un testo che si chiama Domande a Krishnamurti, che sono, come possiamo dire, delle aperture interrogative, ma secondo me anche per come Tommaso le propone ampiamente propositive verso il seguito del cammino di questo seminario. Bene, allora io comincio la mia sessione di studio raccogliendo i materiali. Allora, parto dalla prima sessione del seminario delle arti dinamiche, dove io e Tommaso abbiamo evocato due modi diversi, me ne sono resa conto proprio dopo la sessione, diversi e forse complementari, ma questo lo pongo come un interrogativo, due modi diversi e forse complementari di intendere quello che accade dentro un battistero. Battistero, che sapete, è una immagine emblema sulla quale siamo andati a concludere il seminario di arti dinamiche dell'anno passato. Tommaso, evocando l'efficacia come dire, dell'esperienza battesimale e quindi la natura dell'ambiente battesimale, i caratteri di quello che chiamiamo un battistero, ha utilizzato, ricorderete, immagini di immersione. Quindi ha proposto una serie di importanti sequenze, diciamo così, immaginative, nelle quali il nodo era l'elemento acquatico, tant'è che lui ha parlato per descrivere il senso che per noi oggi qui a McCree, nel seminario di arti dinamiche, evoca l'immagine del battistero, ha parlato di immersione nel liquido agerarchico dell'immanenza. Tommaso ha insistito dunque sull'acqua battesimale e sulla liquefazione di cui questa acqua è portatrice, liquefazione che poi, vado veloce, è liquefazione di ogni forma significato, liquefazione di tutte le forme, liquefazione di tutti i significati, liquefazione di tutti i saperi anche, che delle forme e dei significati sono portatori. Tommaso ha ricordato che l'acqua, peraltro, è anche un elemento fondamentale nelle pratiche della forgiatura, in quanto l'acqua serve per temprare i metalli dopo che sono stati forgiati, appunto, nella fucina. Tuttavia, una cosa io ho notato sin dal momento in cui Tommaso ha proposto questo cammino nella prima sessione del seminario, e cioè che propriamente la liquefazione è un fenomeno di fonderia, di fusione. Il suo ambiente è la fonderia, appunto, non propriamente la fucina. Dunque vi è una differenza tra l'immagine liquida, acquatica, diciamo così, del battistero come luogo di immersione, come ha detto Tommaso, nel liquido agerarchico dell'immanenza, e l'immagine invece del battistero come una fucina, come un luogo di forgiature. Battistero per Tommaso dunque come luogo di immersione, battistero infatti come luogo mitico di ogni diluvio. E infatti Tommaso ha fatto riferimento ad alcuni miti del diluvio, miti dell'acqua, miti della dissoluzione mediante immersione nell'acqua oscura. E a me queste immagini di dissoluzione, di liquefazione, di fusione, hanno immediatamente ricordato un'altra immagine chiave che Carlo Sini ci ha proposto nel seminario di filosofia, che è quella del naufragio. Se ricordate, sin dalla prima sessione del seminario di filosofia di quest'anno, Sini ci ha posto davanti agli occhi l'immagine del naufragio della nave di Socrate. Allora, naufragi, liquefazioni, fusioni, immersioni, diluvi, inondazioni, dissoluzioni. Queste sono le immagini che a me è parso principalmente Tommaso utilizzasse per introdurci quest'anno alle ragioni per le quali stiamo ragionando sui battesimi, sull'arte dinamica come arte battesimale. Io invece cosa ho fatto? Ricordo a me stessa. Io ho in realtà dato, come dire, una sfumatura un po' diversa al titolo, no? Alle ragioni che mi hanno indotta a proporre questo titolo, Forgiature, per il seminario delle arti dinamiche. Ho cominciato infatti leggendo in esergo una poesia di Magrelli che si chiama Il battiloro, tratto dai mestieri, no? Nature ve nature, la raccolta, che forse ricorderete, comunque sia, è nel sito, la potete leggere, il battiloro, cioè colui che batte, picchia fino ad assottigliare la materia del metallo, fino a farne una lastra sottilissima, diciamo così. Ma questa immagine è un'immagine che per me si lega a quella appunto di una plasmazione, non di una liquefazione, di una plasmazione, e ecco dunque, plasmazione come pratica specifica della forgiatura, di cui abbiamo parlato, no? Tecnicamente cos'è la forgiatura? L'ambiente della forgiatura in cui si fa forgiatura è una fucina, non propriamente una fonderia, e io ho detto che questa differenza per me era rilevante quando ho inaugurato il seminario. Ciò significa che per forgiatura e per me appunto per esperienza battesimale, forse, si tratta di pensare quel processo che appunto non è di liquefazione, ma di deformazione plastica mediante colpi di maglio. Forgiare è come portare le forme al limite del loro primo sussulto, che è anche il loro ultimo sussulto, portare le forme, come dire, le forme al loro stato iniziante. E ricordo che uno dei passaggi cruciali che ci ha proposto il maestro Caravaggio nella sessione di dicembre è gravitato attorno all'immagine seme. Immagine seme sia nel senso del lavoro teorico, del testo che abbiamo pubblicato nel sito del maestro Caravaggio, sia nel senso dell'opera che ci ha mostrato, di cui ci ha mostrato delle fotografie il maestro Caravaggio. Quindi forgiare è appunto portare le forme al limite, ripeto, del loro primo e ultimo sussulto. Quindi non immersione nell'informe, non liquefazione, ma sosta e lavorio sul bordo dell'informe, appena un pelo prima, diciamo così, del precipizio, sull'orlo del precipizio. Il che implica evidentemente una differenza notevole rispetto all'immagine battesimale che ha proposto Tommaso, che diciamo, appunto è più legata ad una fonderia che a una fucina, no? Perché si tratta di un lavorio che implica immagini di lotta, il battiloro, il maglio che picchia, che colpisce, immagini di pressione e di resistenza. L'idea che mi muove, insomma, nel proporre questo tipo di strana associazione, no? Tra un battistero e una fucina, l'immagine che mi muove, l'idea che mi muove è che non esista informe nella formazione, quantomeno non nella formazione, in quella che chiamiamo formazione. Potrei anche dirlo così e cercherò di capire se procedendo nel lavoro di oggi riuscirò a venire più in chiaro su questo punto che mi anima oscuramente sin dalla decisione circa il titolo di questo seminario. Ecco l'idea è che l'inizio è già sempre cominciato, non c'è un inizio puro. Cosa significhi questo? Beh, diciamo metaforicamente, significa che appunto quando io faccio Efesto non posso ridurre mai davvero alla liquidità la materia su cui lavoro, all'informe, non sono mai nell'informe, ma posso solo con una dimensione, come con un esercizio di cui insisto nel volere ricordare la dimensione sudata, faticosa, pesante, gravosa, combattiva, quasi un corpo a corpo, insomma, io lavoro, dicevo, sulle forme riducendone, come dire, la consistenza fino al punto del loro primo e ultimo sussulto. Non le posso cancellare e non le cancello mai. Bene. Allora, in questo senso, per me il battistero era anzitutto evocato, l'ho fatto infatti durante la prima sessione, come un luogo di rotazione, non di immersione, non di sprofondamento, ma di uno strano movimento che in altre situazioni mi è capitato di chiamare, pensando ad Antonin Artaud, una rotazione verticale, come un vortice verticale, diciamo così, no? Una rotazione verticale nella quale si descrive una simultaneità agerarchica, ma che è simultaneità agerarchica della coesistenza insolvibile, non risolvibile, non riconducibile alla liquidità dell'indifferenziato, una coesistenza reversibile e simultanea di forma e informe, di figurale e non figurale, di semantico e asemantico, e quindi anche, se volessimo utilizzare quest'altra dicotomia ormai classica a cui fa riferimento Tommaso in uno dei testi di cui dopo parleremo, simultaneità irresolvibile, non riconducibile all'unità, anche di ciò che, dicevo, Tommaso chiama significato e significante, ad esempio nel testo intitolato Il rischio di Porfirio. Allora, per questo io evocai, questo l'anno scorso, come immagine emblematica del battistero, il palindromo, la scritta palindroma che si trova nel battistero di San Giovanni a Firenze, no? En giro torte sol ciclos et rotorigne. Una scritta palindroma che è rotazione di se stessa, che come dire, dice quello che fa e fa quello che dice, ruota su di sé, dove la forma e il significato di questa rotazione emerge in un senso e nell'altro, o nell'altro, simultaneamente, come nella rotazione metabolica del senso dentro alle forme, dentro ai significati. Si tratta dunque di una tensione, ecco, il battistero come luogo di tensione e non di unificazione nell'indifferenziato. Un movimento, questo della rotazione verticale, che io ho provato a chiamare come un movimento senza traslazione, un sussulto, appunto, una motilità. In altre occasioni dicemmo anche vibrazione, alcuni anni fa. Allora, ricordai in quella prima sessione del seminario a novembre che Macom, uno dei nomi dello spazio, diciamo così, no? Del luogo di esistenza delle forme, dei significati, delle cose particolari, determinate, Macom, il rabbuiamento della luce infinita di Dio nella tradizione ebraica, non è altro e non è fuori dalle determinazioni che vengono alla luce. È il nero di luce, è il nero di luce assoluta che trasluce in tutte le forme relative. Come posso dire? Che ha bisogno delle forme relative per traslucere, questo è il punto. Allora, a ciò io poi aggiungevo, in chiusura del mio primo intervento nel seminario delle arti dinamiche, che, attenzione, battistero poi, cioè tutto ciò, tutto questo, la rotazione, battistero poi, storicamente, è stato il luogo istituzionale e politico per eccellenza, cioè luogo nel quale, passando attraverso il quale, si nasce ai molti, ho detto così più o meno, cioè si diviene moltitudine, potrei anche dire adesso, no? Ma attenzione, ecco la dimensione politica, o meglio, un aspetto della dimensione politica che mi sembra, che per me è importante ricordare, così come questa parola è stata usata fino a qua, politica. Quindi, moltitudine certamente, si nasce ai molti, si diviene moltitudine, ma nella determinazione perimetrata di un'appartenenza cittadina. La collocazione dei battisteri nelle città è anch'essa oggetto di interessanti studi e riflessioni, insomma, che qui non richiamiamo, ma che sono, credo, già evidenti per tutti voi. Bene, una differenza, due modi forse complementari di guardare al battistero e quindi, capite, di porre il problema dell'arte battesimale e della dimensione eventualmente o problematicamente politica dei passaggi di battistero. Ora, Tommaso poi nel suo intervento ha posto alcune domande della prima sessione e le sue domande, secondo me, riattraversate adesso, come è accaduto di fare appunto studiando per oggi, le sue domande in realtà già dicono che Tommaso vede qualcosa, che Tommaso vede un orizzonte. Come posso dire, sono domande che dicono già dove Tommaso guarda nel porle. Ad esempio, lui ha domandato, uno, al centro del nero, l'immersione nel liquido agerarchico dell'immanenza, chi guarda? Ha chiesto Tommaso. E poi, cosa significa stare immersi nel liquido agerarchico dell'immanenza? E poi, come pensare e praticare l'esperienza delle nostre epifanie del crepuscolo? Qua faceva riferimento a quella straordinaria opera di Tarrell, su cui abbiamo lavorato anche l'anno scorso, che appunto si chiama Epifania del crepuscolo. Come pensare e praticare esperienze per noi attraversabili di epifania del crepuscolo, tramonto, immersione, manifestazione del buio, potremmo dire così, o inizio del buio. Ora, queste domande, secondo me, già nella prima sessione, indicavano che Tommaso, e questa è la cosa che io gli proporrò, no? Su cui aspetteremo poi il suo rilancio nelle prossime occasioni, nei prossimi incontri, Tommaso, già nel primo incontro, attraverso queste domande, ha annunciato una tesi, ecco, ha fatto una proposta, ha fatto una proposta, che io provo a richiamare a modo mio, anche utilizzando in parte le parole che lui stesso ha utilizzato. Ad esempio, Tommaso ha detto: ogni luogo può essere una fucina, ogni soggetto è sciamano. Qua richiamava anche un testo importantissimo di Enrico Redaelli, Trans, che è stato pubblicato nella ultima delle mappe del pensiero apparse, e cioè le parti il tutto, che credo molti di voi abbiano presente, che comunque rientra nel nostro progetto di condivisione, diciamo così, dei materiali di lavoro di McCreedy anno in anno. Allora, ogni luogo può essere fucina, ogni soggetto è sciamano, ma a determinare così la differenza, diciamo così, no, tra chi è, come posso dire, più sciamano e chi è meno sciamano, c'è solo una differenza di intensità, una differenza di gradiente di potenza. Potenza di che cosa? Bene, potenza, dice Tommaso, di restituire alla notte, di restituire al tramonto, al crepuscolo, al tramonto iniziante, le cose dei nostri saperi. Così si è espresso Tommaso letteralmente. Potenza di restituire al tramonto le cose dei nostri saperi. E quindi gli esercizi di intensità battesimale rendono possibile, parola di Tommaso, la consapevolezza intesa come nuova nascita, una nuova nascita che è tale in quanto si è stati temprati dal buio. Gli umani sono i nati due volte, cioè coloro che attraversano questa caduta nel buio, vi si temprano nell'immersione nell'indifferenziato per uscirne come? Consapevoli, dice Tommaso, consapevoli. Quindi, commento o riassumo io in modo più prosaico, sempre e comunque terribilmente più prosaica di Tommaso, che infatti è un grande poeta. Quindi l'intensità battesimale produce consapevolezza del buio e questo tempra a nuova nascita. Nascita, dunque, intesa come emersione di un corpo nuovo, parola di Tommaso, espressione di Tommaso, attraverso il passaggio in una seconda morte, che poi è morte del sapere e morte nel sapere, morte come pratica conoscitiva. Ora, la mia domanda è, va bene, chi sono i guardiani del battistero? Cioè, se questo è ciò che accade, chi è che tiene sul battistero, che lo fa funzionare? Chi è il liturgista? Nella tesi di Tommaso c'è una risposta chiara, che è la risposta a cui ci provoca il seminario delle arti dinamiche da sempre, dall'inizio dei lavori di McCree, da 7 anni a questa parte. La risposta è: sono gli artisti, i poeti, gli sciamani attuanti, dice anche Tommaso. Essi sono i custodi della memoria, memoria parola cruciale anche nel lavoro di Gianni Caravaggio, nonché nei modi in cui Tommaso riprende quel lavoro. Essi sono custodi della memoria, ma sono anche detentori di un gradiente di potenza, appunto, di potenza battesimale, pratico, operativo, efficace. Fanno fare i battesimi. Ora, memoria, qui, cominciamo a scioglierla, questa parola complessa, ricchissima, figuriamoci, però cominciamo a scioglierla almeno per indicare una via sulla quale forse possiamo convergere, che ci consenta di intenderci, no? Perché è ovvio che c'è anche un grande problema proprio di lessico, spesso, no? Quando si cerca di lavorare insieme. problema di trovarsi, cioè come dire, di convergere, no? Sulle parole che si usano, così da non cadere nei meandri della precisazione, dell'interpretazione, nel cavillo, insomma, della filologia più arguta e, come dire, disorientante, infine, no? Allora, come usa, mi pare, la parola memoria, Tommaso? E sappiamo che è una parola centrale nel suo lavoro artistico e teorico da sempre, perché chi ricorda altri interventi di Tommaso, a cui lui stesso fa riferimento, peraltro, nel Germoglio, le letture dedicate alla figura di Orfeo, ma anche gli altri seminari delle arti dinamiche a cui lui ha collaborato o che ha condotto, bene, la parola memoria, il termine memoria è cruciale per Tommaso, quindi è cruciale per l'artista, visto che è anche cruciale per il nostro Gianni Caravaggio. Ora, io ho provato a dire così, mi pare che quando Tommaso usa la parola memoria, e mi pare che questo modo di leggere appunto si ritrovi anche nell'uso che di questa parola, legandola al tempo, fa Gianni Caravaggio. Ecco, mi pare che insomma, quando Caravaggio e Didio usano la parola memoria, tra le tante cose cui fanno riferimento, si riferiscano però sempre anche ad una sorta di addensamento o di commessura, composizione, con il corpo oscuro dei padri, oppure anche con il corpo oscuro della madre nera, tutto il passato dei mondi, potremmo dire, fare corpo con tutto il passato dei mondi, e al tempo stesso memoria è salvazione e rinascita di stirpi umane, di forme di umano, forme di umanità, che accade, secondo il mito di Deucalione e Pirra, richiamato da Tommaso nella prima sessione, accade come? Lanciando dietro di sé le ossa della grande madre. Lancia dietro di te le ossa di tua madre, no? L'enigma di Temi, che Deucalione e Pirra interpretano dopo il diluvio come un fai rinascere umanità, fai rinascere mondi umani lanciando pietre alle tue spalle, pietre. Ora, rinascere, dice Tommaso, è il lavoro degli umani. Poi Tommaso ha chiuso il suo intervento così denso nella prima sessione del seminario, evocando alcuni passaggi dei messaggi rivoluzionari di Antonin Artaud. Quello che a Tommaso ha colpito, tra le altre cose, e quello che ha spiegato come mai avesse sentito l'esigenza di citarlo in chiusura del suo intervento, cioè lì dove si poneva la domanda, ma insomma chi sono i guardiani dei battisteri, insomma chi sono gli artisti, cos'è fare arte, chi la fa? La frase, dicevo, di Artaud che lo ha colpito particolarmente mi è parso sia questa: chiamo poesia. Ed è chiaro che Tommaso ci invita a intendere poesia e arte come sostanzialmente sinonimi, ma questo lo si trova anche in alcuni testi di Gianni Caravaggio, ed è per noi un'indicazione cruciale. Chiamo poesia la conoscenza di questo destino interiore e dinamico del pensiero. Conoscenza di un destino interiore e dinamico del pensiero. Qual è questo destino interiore e dinamico del pensiero? Essere poeti, cioè costruire tramonti verificabili, cioè farsi lanciatori di pietre, cioè attraversatori di diluvi e al tempo stesso seminatori di mondo. A ciò si aggancia una serie di altre tre domande poste da Tommaso di Dio, che appunto suonavano così. Allora va bene, se è questo che fa il poeta, lo sciamano, l'attuante, se è in questo che risiede la sua peculiare intensità, il peculiare suo gradiente di potenza, allora come si fa a diventare sciamani, attuanti, poeti? Cioè, se ogni soggetto è sciamano, qua stiamo dicendo soggetti esperti nelle pratiche sciamaniche, dell'attuazione poetica, cioè della immersione e fusione, fonderia e poi costruzione o simultanea costruzione di mondi possibili. Io direi quindi come si diventa guardiani dei battisteri, come ci si fa generatori di umanità. Poi Tommaso chiedeva, seconda domanda, e qual è il nostro mito del diluvio? Qual è il nostro mito del diluvio? Cioè come noi raccontiamo, quale traccia narrativa, quale orizzonte condiviso, un mito, una narrazione condivisa, noi abbiamo a disposizione per tramandare e per significare l'esperienza del diluvio così evocata. Terza domanda, riprendendo alcune questioni annose, no, su cui ci eravamo interrogati negli anni passati, Tommaso chiede quali tantra, cioè quali vie, quali insegnamenti, quali pratiche conoscitive abbiamo per reimparare a diventare, direi io, vista la conclusiva citazione di Tommaso in quella sessione, a diventare come Easy e Nefti. Ricordate? Easy e Nefti, le due sorelle di Osiride che lo fanno rinascere, che lo rendono capace di distendersi, lui che è rattrappito, lui che è il rattrappito, cioè di rinascere. O rattrappito, ricordate quella straordinaria lettura tratta dal libro egizio dei morti. E io notavo, mentre per chi lo voglia invito a andare a rileggere quel testo, quella preghiera, quell'invocazione che abbiamo caricato nel sito, notavo che questo testo appunto è, che dice cosa fanno Easy e Nefti, che mostra cosa fanno Easy e Nefti, è un'invocazione. Easy e Nefti invocano, pregano, ma al tempo stesso comandano. È un incantesimo, infatti, una formula incantatoria anche la nostra preghiera, no, del Libro dei Morti. È dunque un fare, quello di Easy e Nefti, che evoca e convoca, evoca, convoca, ma anche costringe, comanda, come tutti gli incantesimi, che fanno quello che dicono, fanno accadere quello che dicono, l'incantesimo. Preghiera, incantesimo, evocazione, invocazione, convocazione. Vi prego di tenere presenti questi verbi che per me sono stati importanti per confrontarmi con il senso, no, che Tommaso stava suggerendo del fare, della sapienza, diciamo così, e dell'efficacia di quelli che lui ha chiamato gli sciamani attuanti, che poi vuol dire gli artisti come educatori, gli artisti come formatori di collettività battesimali. Ora, in conclusione del seminario, Sini ha fatto un intervento, della prima sessione del seminario, ha fatto un intervento che io riassumo in pochissime parole, perché credo che chi fosse presente lo ricordi, chi non fosse stato presente allora potrà riascoltarlo in registrazione. In breve Sini ha detto, signori, signore, anzi nella fattispecie, signore di Dio, signora Cambria, mi spiace, ma non esistono oggi luoghi d'arte con effettiva valenza battesimale. Se per battesimale intendiamo dotato di potere trasformativo e rigenerativo in senso compiutamente politico. Non ci sono. E per piacere no, ha detto Sini, alle fughe nelle soluzioni filologico-estetizzanti del problema politico della formazione e del sapere. È come se Sini ci avesse detto, attenzione, Schopenhauer come educatore, appunto. È come se ci avesse detto, attenzione al rischio della soluzione estetica, cioè estetizzante, voleva dire lui, rischio nel quale è in corso forse anche il giovane Nietzsche. E soprattutto con forza se ne ci ha detto piantiamola lì. Cioè, diciamoci che non esistono i battisteri. Voi avete usato tante belle immagini, no? Movimento metabolico del senso, la rotazione verticale, Florinda con Efesto, zoppicante, queste immagini così, Tommaso invece con queste immagini appunto acquatiche, no? Liquide. Belle immagini che attingono ad antiche sapienze, ad antiche pratiche sapienziali. Forse ne dicono qualcosa di valido, ma forse anche no, perché insomma la filologia sappiamo che dice soltanto quello che tu vuoi trovare nei testi, ed è bene che sia così. Però se mi ci ha detto no, ecco, il nostro problema è che noi non li abbiamo più, cioè posto che funzionassero così i battisteri, non li abbiamo più, quantomeno io ho letto, ho avvertito così la indicazione di Sini, come dire, la provocazione, ma sofferta, drammatica di Sini, quantomeno non esistono nel modo che Florinda ha detto in chiusura del suo intervento, e cioè, l'ho ricordato poco fa, e cioè un modo che sia politico, esistenza di battisteri in modo politico, che pratichino una loro funzione politica, in quanto in essi si nasce molti, si diviene cittadini, ma cittadini, non semplicemente moltitudine, ma una moltitudine di cittadini in quanto sono determinati dall'appartenenza ad una perimetrazione precisa, quella di quella città, di quella città. Non si diventa cittadini del mondo nel battistero, si diventa cittadini di quella città. Bene, ora. A partire da questi problemi, ricordo che Tommaso e io, un po' turbati da questo intervento a gamba tesa che ha fatto Sini in chiusura della prima sessione del seminario, rispondemmo a novembre: sì, un momento, calma, intanto qua nessuno sta facendo le fughe nell'estetismo, poi nessuno sta cercando facili soluzioni, no? Appunto così facciamo quelli ispirati, no? E poi gli abbiamo anche detto, guarda, che intanto questo è il problema del seminario delle arti dinamiche, cioè abbiamo un'arte che sia, conosciamo, possiamo praticare esperienze artistiche che siano in grado di forgiare umanità. Ne possediamo ancora, se mai ve ne siano state, e l'ipotesi del nostro seminario è che sì. E poi gli abbiamo anche detto, e poi noi stiamo invitando tutta una serie di persone che secondo noi potrebbero aiutarci a capire se c'è, e guardo chiaramente Gianni Caravaggio, che è stato il nostro primo ospite, se c'è invece, se ci sono luoghi, corpi, esperienze, lavori, produzioni d'opera nelle quali si esercitino artisticamente pratiche integralmente battesimali, sì, quindi anche politicamente. È quello che ci stiamo domandando. Così rispondemmo a Sini. E quindi abbiamo detto, vediamo, perché poi le risposte non è che noi le abbiamo, eh? Cioè, le domande sono vere. Voglio dire, il problema che ci stiamo ponendo, non solo noi, ma certamente qui a Mecrin, tutti noi, è un problema serio. Non è un esercizio, come dire, meramente speculativo, posto che gli esercizi meramente speculativi non siano seri, ma è una drammatica urgenza di, come dire, messa in posizione di un senso per quello che stiamo facendo. Ad esempio, come ho già ricordato, nel trovarci qui di sabato pomeriggio, attaccati ad un computer, a ragionare di pratiche battesimali, pensando o dicendoci. Perché questo noi diciamo, e lo diciamo da 7 anni, anzi poi nella fattispecie mi trovo a doverlo dire io, no? Nella veste più o meno istituzionale che ci siamo dati, noi stiamo facendo una politica culturale, una politica del sapere. È questo che a Mecri stiamo cercando di praticare. E quindi se noi non ci mettiamo in condizione di guardare con onestà il senso per noi oggi di quello che diciamo da 7 anni di volere fare o di stare facendo, beh, insomma, diciamo che non, se non facciamo questo non siamo all'altezza. Neanche della, come dire, della, della mossa, no? Che si fa quando ci si dà una strada o ci si dà, come si dice, anche un tono. Ecco. Non si tratta di darsi un tono, è che cosa stiamo facendo e che cosa possiamo fare. Bene, allora, nel secondo seminario, nella seconda sessione, abbiamo incontrato appunto il maestro Caravaggio e noi abbiamo detto infatti che mediante gli inviti ai nostri ospiti cerchiamo delle vie tantriche, proprio cerchiamo questo per pratiche battesimali, per divenire costruttori di tramonti verificabili, no? Come ha detto Tommaso, per capire se possiamo farlo, se è dato farlo, se almeno qualcuno lo può fare, lo sa fare, insomma, se c'è, diciamo, uno straccio d'artista che ci possa dare una tenuta, no? Che ci possa dire quello che dite non è del tutto peregrino, insomma, no? Poi magari non lo fate, Tommaso lo fa pure, ma non è peregrino, insomma, no? Sciamani, artisti, poeti come educatori, tenendo fermo il rischio che così lucidamente Fini ci ha fatto balenare all'orizzonte. Ora, ovviamente rinvio qui ai testi e alle opere e all'audio di Gianni Caravaggio che abbiamo caricato nel sito online e mi concentro invece sul Germoglio di Tommaso Il Dio, che cerco dunque di riattraversare, come avevo preannunciato, di riattraversare a mio modo, cioè non è che ve lo rileggo, avevo anche pensato magari lo leggo e insieme lo vediamo, però visto che l'abbiamo potuto condividere con qualche giorno di anticipo e che comunque sempre ve lo potrete rileggere anche voi, se non l'aveste ancora fatto, mi permetto di fare un attraversamento, scusate, più personale, insomma, no? Come a dire a Tommaso quali sono le sottolineature, diciamo così, che io ho fatto, ho praticato sui fogli del suo testo. Testo che, ripeto, richiama o ricanta quello che Tommaso ha colto nell'incontro con Gianni Caravaggio. Quindi quello che dico qua è ciò che a me colpisce di ciò che Tommaso ha detto avere incontrato in Gianni Caravaggio. Quindi il tema sarà anche capire se Gianni Caravaggio ci si riconosca prima di tutto, poi se Tommaso in qualche modo non si senta completamente frainteso da me, e infine se io riesco a venirne a capo, visto che sono in una certa difficoltà. Parto. Allora, anzitutto, Tommaso dice: mi ha colpito tantissimo il fatto che Caravaggio abbia, sin dall'inizio del suo intervento, affermato che l'arte è esperienza condivisibile. L'arte è un'esperienza condivisibile. Quindi, come possiamo dire, è come se avesse subito tagliato il netto, no? Ogni rischio di pensare all'esperienza artistica da parte dell'artista come a un'esperienza solitaria, come un'esperienza forse anche elitaria, no? Insomma, l'immagine un po' romantica, appunto, dell'uomo slanciato solitariamente o singolarmente contro l'infinito o verso l'infinito, in un cammino appunto prometeico, titanico, insomma, solitario. No, l'arte è produzione di esperienze condivisibili e questo Tommaso dice mi ha colpito molto. La prima parte del Germoglio di Tommaso si chiama Circoli. La seconda, per chi non avesse ancora guardato, il germoglio si chiamerà Spazi, e la terza Domande. Allora io attraverserò piuttosto rapidamente le mie sottolineature della sezione chiamata Circoli, un po' più lentamente e interrogativamente, credo, la parte chiamata Spazi, per poi, come dire, confluire nella parte chiamata Domande, che sono poi ampiamente rivolte anche a Gianni Caravaggio. Dunque, arte come esperienza condivisibile, arte come esperienza condivisibile nella quale operano una serie di circoli, di movimenti rotatori, potremmo dire. Anzitutto il circolo tra realtà, responsabilità e testimonianza. Cioè, arte come ha detto Caravaggio, riletto, riascoltato da Tommaso Il Dio, e anche da me in questo caso, fare arte è rispondere. Ecco, responsabilità poi vuol dire questo, niente di moralistico, è portare risponso, mi è capitato anche di dire in altre occasioni, ma Caravaggio ha proprio detto è rispondere alla invocazione e alla convocazione che viene dalla realtà. Invocazione, evocazione nuovamente, no? Rispondere alla realtà in qualche modo, rispondo se vengo convocato, no? Evidentemente, o invocato, chiamato, evocato. Insomma, è rispondere, è responsabilità nel senso di rispondere e di testimoniare questa risposta. Allora, in realtà, responsabilità, testimonianza. In particolare, poi, dice Tommaso, la scultura, il che spiega anche uno dei motivi per cui abbiamo deciso di cominciare questo nostro lavoro di confronto con sciamani attuanti, abbiamo deciso di cominciare proprio con Gianni Caravaggio, che è uno scultore. Allora Tommaso diceva, bene, se l'arte in generale è questa circolazione, o istituisce questa circolazione, può istituire questa circolazione, la scultura è un'arte particolare. Ognuna ha la propria particolarità, ogni arte ha la propria particolarità. Tommaso dice, la scultura ha di particolare il fatto che essa è addensamento dell'esperienza artistica nella materia scultorea. Cioè, nella scultura non puoi aggirare la dimensione materiale del lavoro artistico. Infatti, la materia scultorea ha la caratteristica di mostrare, cioè appunto di testimoniare a sua volta, un certo lavoro che in essa è depositato, diciamo, ossia il suo stesso essere già sempre materia lavorata. La materia scultorea non è sganciabile, cioè come dire, impedisce di staccare il principio della matericità del reale dal principio della lavorazione e lavorabilità del reale. Reale come materia già sempre lavorata e come materia già sempre disponibile a ulteriore lavorazione con i vincoli che il suo già essere lavorata impone. Tra l'altro, così en passant, per chi avesse curiosità, a me tutto questo passaggio ha evocato molto direttamente la nozione di pratico inerte, che è una nozione sartriana, sulla quale, se vorrete, in altra sede e occasione potremo anche ragionare. Però capite, pratico inerte, qualcosa che è inerte ma al tempo stesso è lavorante. Come dire, progettato, circoli, appunto, diceva Tommaso. Ecco, in questo senso, allora, la materia scultorea è emblema di ogni materia estetica o materia poetica. Perché? Perché nella materia scultorea, intesa così come ho poco fa detto, si mostra un addensamento, ecco, memoria, un addensamento mnesico, no? Già sono stata lavorata, eccola qua. Ma questo suo essere qua, come materia scultorea, dice, ecco, io sono materia lavoro, sono materia lavorata, lavorabile, e in questo mio, come dire, essere addensamento materico di una memoria, il mio essere stata lavorata, il mio essere portatrice di lavoro, sono una temporalizzazione, io, materia scultorea. Sono temporalizzazione come mostrazione del continuo e sorgivo prender forma dell'informe, cioè la materia informe, aristotelicamente parlando appunto, la materia assoluta è l'informe assoluto, potenza assoluta, e dall'altra parte le forme, o la forma, bene, non sono mai separati, diciamo così, il sinolo aristotelico, se vogliamo tenere questo andamento, non sono mai separati. Ogni mostrazione di materia scultorea è mostrazione, dimostrazione ed anche appello di realtà che impone di guardare, di esperire, ecco l'esperienza estetica, cioè di esperire sensorialmente la simultanea presenza di materia sive lavoro, cioè di materia sive, ossia forma, di materia formata formante e di forma materiata materiante. In questo senso, addensamento mnesico, dicevo, no? Temporalizzazione come mostrazione qui e ora, presente, del sorgivo già sempre accaduto, prender forma dell'informe. Allora, in questo senso, materia scultorea forse è materia simbolica, potremmo dire, perché non consente la trasparenza, non consente cioè di essere attraversata, forata, tolta. Non consente di essere usata come mero veicolo indifferente di contenuti formali di sorta, non si lascia attraversare dal rinvio automatico a un significato precostituito. La materia scultorea, cioè, mostra la inaggirabilità del supporto. E vedremo che questo è un tema importantissimo. Per Tommaso, a cui egli faceva già riferimento nella lettera del 2013, a cui dopo andremo. Inaggirabilità del supporto, supporto che poi nella lettera del 2013, lo vedremo tra poco, Tommaso chiamava il significante. Ovviamente dicendo, ma scusate, non è che adesso lo so che c'è tutta la linguistica, che cerchiamo di darci appunto al solito, un terreno magari rozzo. Di comprensione reciproca, no? Vedremo che poi è chiaro quello che Tommaso vuole dire quando rinvia al fatto che vi sia una dimensione che non è come dire, riconducibile ad un significato, ad una forma precostituita, ma che vige come supporto delle possibili significazioni, delle possibili forme. Ora è così, mi sembra, prosegua Tommaso, che la scultura ci ha mostrato Caravaggio, forgia l'astratto in una spaziatura concreta e adoperabile. Concreta e adoperabile. A dire così quella che Caravaggio ha chiamato la qualità aptica del fare artistico, del fare poetico. Ma abbiamo detto questi due aggettivi tendono ad essere sinonimi nell'uso che sia Caravaggio sia Tommaso il Dio hanno utilizzato, ne fanno. Ora, per qualità aptica, lo ricordo, insomma, si intende solitamente la qualità, una particolare, come dire, qualità dell'esperienza tattile, della sensazione tattile, che è al tempo stesso percettiva e propriocettiva, cioè che è fondamentalmente relazionale, no? È l'essere qui di due relati, del toccato e del toccante. Il toccato come oggetto della percezione, il toccante come oggetto propriocettivo che si autoesperisce mediante la percezione tattile. Quindi la qualità aptica è in qualche modo la peculiarità, anche qua materico-corporea, perché il tatto appunto è una sensazione molto peculiare, no? Che non ammette distanze, che non ammette scostamenti, ed è una qualità, dicevo, che potremmo dire emblematicamente si colloca, come, oppure scusatemi, dice l'efficacia del punto di tangenza, no? Della soglia, dove i due sono uno. Il percetto e il percipiente, no? Il soggetto e l'oggetto, potremmo anche dire, no? Si concostituiscono. Ora, un altro circolo che Tommaso di Dio individua al cuore della opera d'arte, o al cuore di ciò che fa l'opera d'arte, è il circolo, questo palesemente, no? Fuor di metafora temporale, il circolo presente, passato, futuro. Una circolarità temporale, evidentemente, il circolo del tempo, una circolarità che però è interessante, Tommaso, seguendo le indicazioni che vengono anche dai testi di Caravaggio, una circolarità, una temporalità, scusatemi, che però è intesa, Tommaso intende come spaziatura, quindi una curiosa, come dire, parentela, no? Tra le due classiche dimensioni dello spazio e del tempo, che sapete, tanto fanno problema, insomma, per per me, ad esempio, ma io qua appunto cerco di riattraversare il cammino di Tommaso, che mi pare meno problematico su questo punto, perché appunto dice questa è temporalità intesa come spaziatura retroflessa e autodichiarante dell'eccoci nell'opera, eccoci convocati. Cioè, prova a sciogliere, se occorre, nell'esperienza che si fa nel incontrando o toccando, no? L'opera d'arte, un'opera d'arte, accade che ci si trova qui, nel presente, a riconoscere un infinito passato che ci porta, che ci progetta di forme, di significati, di esperienze, come precipitato e attuato nello spazio, diciamo così, cioè nello scarto, nella spaziatura tra i significati che quello sterminato passato porta supportandomi e le forme o i significati che qui e ora, nell'incontro aptico con quell'opera, io rielaboro. Quindi è come se fosse il punto, come dire, una circolarità tra l'immersione e l'emersione. Rotazione verticale, anche avevo detto, no? Una circolarità che corre tra immersione ed emersione, e in questo sommergersi o immergersi, lasciandosi, come dire, portare, no? Dalla sterminata vastità del passato da cui provengo, anonimo da cui provengo, ecco, lasciandosi portare dall'immersione in questo sterminato passato, incontrando l'opera d'arte. Come dire, ci si sporge, ci si slancia verso un futuro, verso un senso possibile a venire che emerge appunto, emersione, dallo scarto, dalla linea, no? D'emergenza che è il mio qui, che è il mio adesso, che è il mio piegare l'infinito passato nella compiuta contingenza di questo atto, di questo incontro. Allora eccoci, eccomi convocata, no? Ecco il mio infinito passato convocato qui come slancio e apertura, o anche diremo tra poco inizio di una forma, di un senso, di un significato possibili a venire, che qui iniziano, che qui cominciano a germogliare, a sbocciare. Ricordate l'immagine seme, dicevamo, no? In questo senso è centrale e peculiare il tempo inteso appunto come tempo memoria nell'arte, e questo Tommaso lo ha accolto a piene mani dal percorso che ci ha proposto Gianni Caravaggio. L'arte infatti è capacità, ha detto Gianni e ha ribadito Tommaso, di produrre fuori di me qualcosa fuori di me, buttarlo là, buttarlo avanti, slanciarlo, no? Cominciare a proiettarlo, a progettarlo, a immetterlo nell'avvenire, insomma, no? Nella possibilità di venire. Quindi dicevo, è produrre fuori di me qualcosa che potrebbe essere già dentro di me, alle mie spalle, l'infinito supporto da cui provengo, qualcosa che potrebbe già essere dentro di me, ma non perciò essendo qualcosa di personale. Cioè qualcosa di infinitamente impersonale, anonimo, che è il mio più profondo intimo, il più profondo intimo del mio essere, scusatemi, il più profondo intimo infinito del mio essere qui, il finito che sono. Vabbè, per chi c'era, come non pensare qui, no, a quell'immagine della tradizione hindu, che dice Atman, il sé, l'assoluto, abita nel più piccolo degli antri del cuore, più piccolo di un seme di lino, più piccolo di un seme di sesamo. Ecco, quel tuo più intimo lì, quel vuoto, dicono giustamente nella tradizione hindù, che è il tuo più intimo io, è il meno tuo e il più tuo al tempo stesso. Bene, non insisto su queste immagini molto importanti per me, però il lavoro di oggi è duro, quindi devo andare avanti. Non posso sostare su queste immagini che tuttavia mi commuovono. Ma è come se ci fosse una durezza di cui devo rendere conto. Cioè non posso sostare in questa commozione, diciamo così. Allora, vado avanti. Dice Tommaso, dunque, c'è una peculiarità, dunque, una particolare qualità del tempo memoria che è propria dell'arte, in quanto capacità, ripeto, di produrre fuori di me, immagine di Caravaggio questa, qualcosa che potrebbe essere già dentro di me, pur non essendo nulla di personale. Singolarità, particolarità, universalità, potremmo dire, un altro circolo, no? Circolo realtà, responsabilità, testimonianza, circolo passato, presente, futuro, circolo materia, forma, materia, lavoro, pratico inerte, materia lavorata, circolo appunto singolarità, particolarità, universalità. E allora qui Tommaso dice, beh, allora, arte in questo senso è produzione di universalità locali. E qua cominciamo ad andare verso i luoghi veramente pulsanti del percorso che stiamo cercando di richiamare. Arte è produrre universalità locali, produrle poieticamente, attraverso, cioè, perché poietico vuol dire questo anche per Tommaso, cioè attraverso particolarità sensibili. Produrre universalità, reiterare l'universalità mediante l'esercizio poetico e aptico che è vissuto nelle particolarità sensibili, nelle sensazioni particolari, nelle sensazioni del singolo. La circolarità, dunque, più come riassuntiva, no? Di tutti questi circoli che abbiamo sin qua ricordato, è la circolarità fra origine, universalità, potremmo dire, l'infinito da cui provengo, e presenza singolare, singolare, cioè ciò in cui io qui consisto, una circolarità che si rende tangibile apticamente e che rendendosi tangibile apticamente inizia l'immaginazione o inizia alla immaginazione. Immaginazione, cioè, scrive Gianni Caravaggio in un punto dei suoi testi, adesso non ricordo se fosse quando Natura era giovane, vabbè, comunque in un punto preciso dice immaginazione, cioè l'inizio della conoscenza. Immaginazione, cioè, io ripeto a modo mio, comprensione in atto di quella circolarità. Comprensione in atto di quel mio essere, potremmo dire, come dire, la verticale apertura di un infinito pregresso, di un infinito pregetto ad un possibile progetto, altrettanto infinito. Immaginazione. Ora, qui Tommaso passa alla seconda sezione del suo germoglio, dove, sotto il titolo di Spazi, comincia con una domanda. Quindi, se abbiamo detto che la circolarità origine de destinazione mediante la singolarità della presenza o la circolazione, la circolarità tra universalità e singolarità mediante la particolarità di questa congiuntura aptica, o anche la circolarità tra il passato e il futuro mediante la transitoria esperienza aptica del presente. Se abbiamo detto che tale circolarità, insomma, inizia, abbiamo detto inizia all'immagine, all'immaginazione, alla comprensione. Bene, se è così, Tommaso insiste e dice, sì, ma aspetta, diciamo bene, a che cosa inizia l'opera d'arte? Cioè, lui dice, rifacendosi a un'altra espressione di Gianni Caravaggio, a che cosa l'opera d'arte dunque, se diciamo che inizia all'immaginazione, inizia in quanto dispositivo per atti demiurgici, cioè per atti poietici. interessante, no? Perché questa figura del demiurgo poeta, a suo modo, il demiurgo è quello che plasma, evidentemente, no? Il plasmatore, quindi nuovamente, a chi somiglia questo demiurgo poeta che qui evochiamo? Al nostro zoppo Efesto, inventore di stratagemmi, che altro che lanciare le ossa di sua madre, la incastra sua madre, ricordate? Crea per lei, costruisce per, come prima invenzione per vendicarsi del fatto di essere stato buttato giù dall'Olimpo perché era brutto come una ciofeca. Lui decide, ricordate, di forgiare un trono che in realtà è una trappola per sua madre. La onora, pare, ma come lei vi si siede, rimane ingabbiata, no? Nel trono che il figlio le ha fatto. Vabbè, è un'immagine che vi suggerisco. In ogni caso, un demiurgo. Un demiurgo poeta, l'artista come demiurgo e l'opera d'arte come dispositivo per atti demiurgici. Bene, a che cosa dunque inizia l'opera d'arte in quanto dispositivo? Essa inizia all'immagine, all'immagine, parola cruciale nel lavoro di Gianni Caravaggio. Io anche qui non intendo, come dire, adesso mettermi a fare una teoria dell'immagine, vediamo cosa hanno detto dell'immagine i filosofi, non mi interessa questo qua. Cerco un terreno per capirci e andare avanti sui nostri problemi. Mi pare che quando, come dire, quando Caravaggio e Tommaso stesso usano la parola immagine, si riferiscano alla formazione di una forma, come dire, alla profilatura iniziante di una forma possibile. E quindi immagine come emergenza, come forma sorgiva, ecco, come forma sorgiva di significati possibili. Tommaso aveva detto nella prima sessione, lo ricordo nuovamente, i nostri saperi, le cose dei nostri saperi, le determinazioni, i significati dei nostri saperi. Se questa è la risposta che, mi scuso per l'estrema sintesi, suggerisce Tommaso, no? Rielaborando quello che lui ha accolto e compreso della proposta di Caravaggio, allora possiamo dire che l'opera d'arte dispone, ecco perché è dispositivo, perché dispone a ripercorrere se stessi nella storia dell'universo e simultaneamente a iniziare un altro mondo. Dispone a ripercorrere se stessi nella storia dell'universo e simultaneamente a iniziare un altro mondo. Sono tutte immagini, se posso usare ancora questa parola in questo caso, sono tutte evocazioni, sono tutti orizzonti, no? Di senso incantevoli e anche un po' incantatori. Anche un po' incantatori. Quindi procediamo con calma. Chi mi conosce sa, qui a Mecri, che appunto l'incantamento è qualcosa che mi attrae molto, che mi sta molto a cuore, diciamo così. Quindi faccio uno sforzo, quando dico a me stessa, non cedere all'incantamento, no? Cioè c'è qualcosa che ancora batte, che picchia, no? C'è qualcosa di ruvido, insomma, no? Che mi trattiene dalla tentazione di cedere all'incantamento. Perché Tommaso di Dio è un grande incantatore e anche Gianni Caravaggio, secondo me, sono dei grandi maestri dell'incantesimo. E forse in questo, forse mi dico adesso, eccoli, loro sono già Isi e Nefti, no? Hanno già questa sapienza, ecco perché sono così. E io sono invece veramente molto rattrappita. E quindi ha voglia invocare e fare evocazioni perché questo corpo si distenda. Ma procediamo. Il dispositivo poetico-artistico, dunque, dice Tommaso, addensa di schiude, e qua riprende un binomio che è segnalato, utilizzato sapientemente da Gianni Caravaggio, addense di schiude, simultaneamente, il qui delle esperienze in atto, addense di schiude, no? Agglutina e al tempo stesso divarica. Ecco la circolarità, un'altra forma della circolarità, questo doppio movimento simultaneo, evidentemente. Quindi, addensa di schiude, che cosa? Il qui. Altra parolina magica su cui tanto abbiamo lavorato l'anno scorso. Io mi ci sono quasi un po' persa, no? Su questo qui, su questa parola. Dunque, addensa di schiude il qui dell'esperienza mentre essa è in atto, mentre essa accade. Allora, addensare, che è la figura di memoria, no? Cioè che è movimento mnesico, ho detto poco fa, addensare qui sta come a dire convocare l'infinità temporale della memoria cosmica, e dischiudere sta per aprire spazi, scarti, decalage, potremmo dire, no? Nei quali il passato si destini a venturi sensi possibili. Qui Tommaso fa riferimento in particolare a due opere che sono due opere sorelle, che sono una La germinazione dell'altra, su cui ci siamo soffermati con Gianni Caravaggio. Ho pronti i file se volessimo rivederle assieme, che sono appunto dispositivo per creare spazio, la cui gemmazione, diciamo così, o la cui ripetizione variata è Immagine e seme del 2010. Ricordate, si tratta, ve la condivido così, perché non so se tutti l'abbiate presente, allora abbiate pazienza un secondo che faccio l'operazione di condivisione, perché Tommaso vi fa direttamente riferimento. Bene, condivido. Ecco, credo che vediate, appunto, questa è la, cioè anche la sequenza, no, di lavorazione della materia scultorea qui, è appunto marmo nero su cui scivola polvere di intonaco bianco, dispositivo per creare spazio, 2007, e poi la sua opera sorello gemella, appunto, cos'è? Un cielo stellato, una configurazione di costellazioni, neve, Immagine e seme 2010. Soffermandosi su questa opera, Tommaso, posso dimostrarvela ancora, poi forse posso togliere la condivisione, la ricorderete. Comunque anche questa, come le altre opere a cui si fa riferimento, è una opera di cui c'è l'immagine e la foto nel sito. Va bene, credo che siamo tornati a vederci. Allora, dicevo, aprire spazi, decalage, divaricazioni, appunto, e in questo senso spazi, appunto, no? Aperture, potremmo dire, per sensi o forme possibili, potremmo dire significati possibili, saperi possibili, determinazioni possibili, destinazioni di senso possibili. Ora, ciò che vedi, ciò che avete visto, no? Adesso riguardando quella fotografia, ciò che vedi è l'assolutamente singolare qui di una sterminata vicenda cosmica. Infatti, quel che vedi dice di quel che hai visto, di quel che videro, di quel che ti fa vedere, dice da dove vieni, no? Di quante visioni, potremmo dire, di quante configurazioni di senso hanno camminato e in te precipitano qui, nella tua singolarità, affinché tu qui possa vedere quel che vedi, qualcosa di nuovo e antichissimo, singolarissimo e sterminato o universale. E in questo senso abbiamo detto l'immagine seme è memoria in atto, che appunto tiene assieme, e qui Tommaso fa un altro passo, tiene assieme l'effimero, tu qui, quel che tu hai visto, quel che avete visto poco fa, quel che ciascuno ha visto osservando quella polvere di intonaco, tiene assieme l'effimero transeunte presente della figura che vedo, che ciascuno vede, ossia dell'azione che compio per vedere, e l'eterno, cioè la sua sterminata, innominabile provenienza, destinazione. Il tempo qui allora è ricapitolazione del tempo, no? È un tempo, come posso dire, così come lo spazio non è uno spazio esteso, lo spazio di cui parlano Caravaggio e di Dio, mi pare, o non primariamente esteso, ma uno spazio intenso, appunto è un decalage, una divaricazione. Altrettanto il tempo non è un tempo cronologico, necessariamente cronologico, è il tempo della ricapitolazione, è quella che infatti nei battesimi è quella dimensione temporale che infatti nei battisteri, scusatemi, è come dire, concretata nella pianta ottagonale, no? L'ottava dies, l'ottavo giorno, il giorno della ricapitolazione, il tempo fuori dal tempo in cui tutto il tempo precipita e si rinnova simultaneamente. Allora, addensamento e dischiusura accadono. E questa simultaneità è ciò che inizia come immagine iniziante, come immagine seme in ogni opera d'arte che sia dotata di potenza battesimale, dice Tommaso. Bene, ma dove precisamente accade questa simultaneità di addensamento e di chiusura, questa compiuta circolarità amnesica che è un tempo spaziatura e uno spazio octava dies? Tommaso qui dice accadono in noi. Chi ha letto il Giovanile di Tommaso sa che qua comincia a succedere qualcosa, cioè qualcosa di ulteriore, no? Dice accadono in noi, e noi è lo spazio corpo nel quale dunque effimero ed eterno sono tenuti insieme, singolare e universale sono tenuti insieme. E Tommaso insiste, perché poi ha un andamento, un ritmo, una sapienza ritmica anche nella prosa, che è quella poi di un poeta, no? E quindi dice ripetutamente in noi e in nessun dove che non sia noi. In noi e in nessun dove che non sia noi. Forse qui mi sono detta, data anche la sapiente insistenza di Tommaso su questo passaggio, si configura il senso di ciò che lui intende come il portato veramente politico insito nell'esperienza artistica. Allora, come dire, con le antenne tese da questa sollecitazione retorica di Tommaso, in noi e in nessun dove che non sia noi accade tutto ciò che sin qui ho detto, lo dice due volte, forse anche tre, in noi e in nessun dove che non sia noi, bene, allora io mi devo provare ad addentrare. Sono stata sollecitata. Il nostro problema era quale politica, dove intendi. E forse qua Tommaso ha una risposta, o suggerisce una risposta, almeno a me pare così. Vedremo cosa lui ce ne dirà. Ora, Tommaso precisa che noi, è uno stato momentaneo, a sua volta effimero, transeunte come tutte le figure transeunti, ogni volta singolarmente configurantesi, quindi è uno stato effimero, transeunte, locale, determinato, condizionato da progetti assolutamente relativi. Quindi l'efficacia dell'opera d'arte è in noi, ma noi è uno stato assolutamente effimero, transeunte locale determinato, condizionato da progetti relativi. Detto in altri termini, l'efficacia dell'opera d'arte non è mai assoluta. Non è mai assoluta, sta dicendo Tommaso. Questo senso del noi, forse, così mi pare di intendere le parole di Tommaso, allora questo senso transitorio, no? Precario, accidentale vorrei quasi dire, no? Comunque locale, parziale, transitorio soprattutto, effimero, ecco. Effimero, l'ha detto, l'effimero e l'infinito e l'eterno, insomma, accadono insieme nell'inizio che, a cui l'opera d'arte inizia. Ma attenzione, attenzione, perché questo accadere insieme dell'effimero e dell'eterno accade appunto in un noi effimero a sua volta. Quindi è come una specie di, come dire, sfioramento dell'eterno che si aggancia o si addensa all'effimero nell'effimero, capite? C'è quasi un odore di eterno, quasi un profumo, un olezzo di eterno, no? Nella concentratura, nel precipizio addensantesi dell'effimero. Noi, un noi effimero, un noi effimero. Allora, questo senso del noi diventa appunto emblema, a me pare, nel discorso di Tommaso, dell'unico modo in cui noi, appunto, noi oggi, noi qui, noi, il noi a cui Tommaso fa riferimento e di cui è parte, a noi appunto è dato oggi attribuire all'arte una dimensione battesimale. Quindi a noi è dato oggi attribuire all'arte dimensione battesimale in quanto dimensione che si concreta nel noi e in nessun dove che non sia un noi, solo in quanto e sola condizione che noi sia da intendersi o sia inteso come uno stato effimero, transitorio, locale, relativo, momentaneo. Quello che Tommaso scrive allora del noi, nella pagina 4 del suo germoglio, che è la pagina cruciale per me, diventa la cifra della peculiare forma di condivisione, un noi, no? A cui possono riferirsi, forse, quelle moltitudini nomadiche e inappartenenti che sono le nostre attuali collettività senza comunità, di cui abbiamo parlato più volte, che sono il nostro orizzonte, che sono il nostro mondo, che sono il nostro modo di avere una collettività su cui o con cui porre la questione politica, no? Abbiamo più volte citato le letture di Valentina Cappelletti, rivolte al libro di Ashamin, Europa, terra di estranei, o nella mia interazione all'ultimo seminario di filosofia segnalato che c'è, che c'è lì un problema grande come una casa, se una casa è grande, lì cioè dove dobbiamo capire cosa intendiamo per politico e se politico vuol dire sostanzialmente collettivo, pubblico, molteplice, plurimo, o se invece politico indica una certa qualità della moltitudine, una certa anche organizzazione della moltitudine, una certa articolazione della moltitudine. Tutte queste sono domande che io ho posto in altra sede, ma che ovviamente mi animano ora che mi affaccio su questi passaggi così cruciali del testo di Tommaso che riattraversa il lavoro di Gianni Caravaggio. Allora, ripeto, quello che Tommaso scrive del noi a me sembra diventare cifra della forma peculiare di condivisione a cui possono riferirsi oggi le moltitudini nomadiche inappartenenti che sono le nostre attuali collettività, senza comunità. Senza comunità, mi pare, no? Ne abbiamo parlato. E penso anche a un intervento che ha fatto uno dei soci, che adesso è collegato, Giovanni Fanfoni, in chiusura del seminario di filosofia ultimo scorso, quando, a sua volta citando un lavoro di Enrico Redaelli, ha detto: ma forse dobbiamo pensare a come pensare le comunità politiche, no? I soggetti politici, diciamo così, no? Gli agenti e i luoghi politici come luoghi di moltitudini, se non abbiamo più possibilità di intenderli come appartenenti ad una comunità nella sua perimetrazione determinata. Bene, lì Fanfoni, citando Redalli, diceva forse dobbiamo pensare a delle alleanze transitorie. Alleanze transitorie. Noi come alleanze transitorie, come, come dire, composizioni effimere, assolutamente relative e momentanee, dice Tommaso, no? Lì accade l'esperienza d'arte. E non può che accadere lì, e lì, dice lui, in noi e in nessun dove che non sia noi, ma noi è questo, alleanza effimera, trovarsi accidentalmente, potremmo dire, occasionati da questo essere qui, no? In un noi che è qui, ma al tempo stesso si sposta, svanisce, è là, si trasforma, non è noi, non è appartenenza, non è comunità. Altrimenti, se non fosse qualcosa di così particolare, Tommaso non avrebbe passato una pagina a spiegare per che senso dava questo pronome, noi, che non è io, non è tu, non è egli, voi, loro, ecco, no, è proprio noi, prima persona plurale. Ora, provo a leggere proprio il passaggio, su cui, come capite bene, ho cominciato a rimbalzare. Allora, leggo Tommaso, dice, pagina 4 il germoglio, ma dire noi, questa esperienza, questo addensamento di schiusura accade in noi e in nessun dove che non sia noi, benissimo, ma dire noi, che significa? Ecco, per inveterata tendenza, per abitudine, siamo portati a credere che quando si scrive noi, si dice qualcosa, una sostanza. Bene, non è così. Quando dico accade in noi, vorrei indicare uno stato momentaneo, transeunte, storico, passeggero, effimero, locale, determinato da condizioni e pregetti assolutamente locali. Accade in noi, come dire, accade qui, se e solo se accade. L'opera è verifica di se stessi, anzitutto. Sebbene l'Occidente sia stato stregato dall'idea dell'arte come perenne, oggi dobbiamo dire che questa è una bugia. L'arte è tale solo localmente, momentaneamente, date precise condizioni. In questo, e qua c'è la frase cruciale che ho sottolineato più volte e ho anche trascritto nei miei appunti e l'ho messa pure in corsivo, perché secondo me questa è rivelatrice proprio di cosa Tommaso vede. Lui dice, quindi, l'arte è tale solo localmente, momentaneamente, date precise condizioni. In questo la nostra arte è finalmente, dice Tommaso, avverbio che è tutto un programma, è tutta una poetica, vorrei dire, no? È tutta una pedagogia, è tutta una politica? Non lo so. In la nostra arte è finalmente tornata organica, ecologica, come le opere dei primi uomini nomadi, e non più come quelle delle prime civiltà agricole ossessionate dalla stanzialità e dalla monumentalità. La nostra arte è composta interamente di materie deperibili, che si allestiscono per un momento e che nel tempo si fonderanno nella polvere della terra, che già sembrano anzi ambire a questo disfacimento. La nostra arte è finalmente tornata organica, finalmente tornata ecologica, come le opere dei primi uomini nomadi e non più come quelle delle prime civiltà agricole. Scusate, proviamo a mettere così. La nostra condivisione è finalmente tornata organica, ecologica, come le condivisioni dei primi uomini nomadi e non più come quelle delle prime civiltà agricole, ossessionate dalla stanzialità e dalla monumentalità. La nostra condivisione è composta interamente da materie deperibili. La nostra condivisione è deperibile, che si allestiscono per un momento e che nel tempo si fonderanno, si scioglieranno nella polvere della terra, e anzi le nostre sono condivisioni e politiche e collettività e moltitudini che già sembrano ambire a questo disfacimento. Allora, io adesso propongo di fare una pausa, arrivati a questo punto, una pausa di 10-12 minuti, una cosa così da ripartire abbastanza puntuali per le 16:45, perché qui ho bisogno di fare una digressione, cioè dirvi cosa mi è successo, quali problemi mi sono esplosi, arrivata a questo punto del lavoro di Tommaso Di Dio. Allora facciamo una piccola pausa, sei d'accordo Gianni? Possiamo fare così? Sì? Va bene. Allora, buon caffè, ci vediamo tra 10-12 minuti. Grazie.
Grazie.